Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 24 maggio 2006. Noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Io sono sempre Antonio Sofi e oggi vi parlo da una Pisa uggiosa e nuvolosa. Peraltro probabilmente ci sarà un po' di rimbombo perché mi sono nascosto in un'aula vuota dell'università. Partiamo subito con la rassegna stampa di oggi, alla ricerca di notizie riguardanti l'innovazione, le tecnologie e i nuovi media, con un articolo che trovo sull'inserto della Stampa di Torino, tutto scienze e tecnologia, pagina 3. Ci sono due articoli, uno di Nicola Nosengo e l'altro è un'intervista a Nicoletta Calzolari. L'argomento è i traduttori e le traduzioni e tutta la storia, tra virgolette, di tentativi di costruire dei software adeguati a tradurre da altre lingue. Il titolo è "Adesso ci capiremo, i traduttori computerizzati cominciano a imparare le lingue da soli, non si basano su regole fisse ma calcolano probabilità e ricorrenze". Nosengo parla di un progetto TransTAC finanziato dal Pentagono che consentirà ai Marines in Iraq di comunicare con la popolazione. Ecco, così inizia l'articolo di Nosengo. Ricordate Mars Attacks di Tim Burton, geniale parodia del cinema di fantascienza vecchio stile? Nel film, per dialogare con i marziani appena sbarcati sulla Terra, l'esercito americano usa una sorta di traduttore universale automatico che però fraintende completamente il messaggio di saluto dei visitatori, causando una guerra interplanetaria. In effetti, continua Nosengo, affidarsi a un sistema di traduzione automatica in una situazione del genere sarebbe piuttosto pericoloso. La maggior parte di questi software, come ben sa chi li utilizza regolarmente, molti sono disponibili anche sul web, per esempio Google o Altavista, se la cavano benissimo con parole isolate o frasi semplici, ma danno origine a traduzioni improbabili e spesso esilaranti appena devono vedersela con frasi più complesse. Qual è il motivo di questa inadeguatezza delle traduzioni, dei sistemi, dei software di traduzione? È che, si spiega più in là, le lingue parlate sono soprattutto composte da eccezioni piuttosto che da regole. È divertente sentir raccontare come già nel 1954 i ricercatori della Georgetown University di Washington crearono un sistema che era in grado di tradurre 60 frasi dal russo all'inglese. Quel progetto attirò grandi finanziamenti, tanto che i suoi creatori annunciarono che nel giro di 5 anni dal 1954 il problema delle traduzioni automatiche sarebbe stato risolto. Ovviamente sappiamo che questo non è per niente risolto ancora adesso, proprio perché c'è questo problema delle eccezioni difficilmente gestibili da un software. L'articolo poi parla di questi nuovi programmi che hanno invece, diciamo, delle tecniche che di autoapprendimento. Sfruttano infatti metodi statistici, vengono allenati con enormi repertori di testi nelle singole lingue ed estraggono da soli le regole. Imparano per esempio che una parola compare frequentemente associata ad alcune altre, o che in una lingua si tende a invertire soggetto e complemento più spesso che in un'altra, eccetera eccetera. È interessante anche l'intervista di Spalla a Nicoletta Calzolari, direttrice dell'Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, che spiega il motivo per cui è così complicato sviluppare software di traduzione che funzionano. Il problema fondamentale non è la potenza di calcolo, ma l'ambiguità. Non si è mai trovato un modo per formalizzare in un linguaggio comprensibile ai calcolatori i processi mentali che permettono a noi di capire una lingua. La maggior parte delle cose che diciamo sono ambigue, possono essere interpretate in modi diversi, a seconda del contesto, della persona con cui stiamo parlando, di ciò che abbiamo detto appena prima. Per tradurre da una lingua all'altra, un computer non dovrebbe solo conoscere le rispettive grammatiche, ma dovrebbe conoscere il mondo. Oggi rimaniamo sulla stampa, perché il resto del panorama dei quotidiani offre poco, con un articolo con un fondo di Riccardo Barenghi sulle intercettazioni, che si intitola "Telefono nemico". È un articolo ben scritto e divertente, in cui parla della psicosi, dell'intercettazione che si diffonde anche tra la gente comune. Così inizia il bel articolo di Barenghi: si diffonde a macchia d'olio nell'establishment è ormai una regola, ma anche tra la gente cosiddetta comune comincia a spargersi, è un passaparola nel vero senso della parola che sta contagiando leader politici, uomini d'affari, grandi industriali, giornalisti, manager pubblici e privati, deputati, senatori, ministri, sottosegretari, assessori, consiglieri, calciatori, allenatori, arbitri, portieri, anche di condominio, baristi, avvocati, macellai, notai, giudici. Se non è una psicosi, poco ci manca. La vedi, anzi la senti nell'orecchio che incalza, cresce, si ripete sempre più spesso, conversazioni interrotte da lunghi silenzi, colpi di tosse da una parte e dall'altra, mezze frasi, allusioni, perifrasi improbabili, metafore ardite, roba che a un certo punto non si capisce più di che cosa si stava parlando. Così ecco la frase chiave: meglio parlarne di persona, vediamoci per un caffè o per un aperitivo, un pranzo, una cena, insomma vediamoci, parliamone faccia a faccia, non per telefono, tantomeno per telefonino. Secondo Barenghi, e infatti così conclude il divertente pezzo, ma anche le psicosi a volte hanno i loro effetti positivi, ci telefoneremo di meno ma ci incontreremo di più. L'intercettazione, virgola, un fenomeno socializzante. Rimaniamo appunto, come già detto, sempre sulla Stampa, è un articolo, sia quello di prima che questo, solo lateralmente, marginalmente legate alle nuove tecnologie e ai nuovi media che sono i nostri temi d'elezione, ma anche oggi è Maria Bassa, come peraltro ieri, e l'articolo, pagina 16, di Antonella Mariotti dal titolo Mamma, ho perso il corsivo. E in pratica racconta di come le nuove generazioni, abituate anche al computer, la scrittura attraverso il computer, non scrivono più in corsivo ma tendono ad usare soprattutto i caratteri in stampatello come quelli del computer o del telefonino. Se vogliamo, si lega anche ad una ulteriore notizia, più peraltro ripresa anche sabato scorso con un'intervista da risvolto di Quinta di Copertina, proprio su sta cambiando la didattica, l'atteggiamento degli studenti, la modalità di studiare e anche di valutare lo studio che viene fatto. In questo caso si bacchetta, forse un po' troppo eccessivamente, in fondo chi se ne frega del corsivo, sul fatto che la grafia si stia omologando con gli stampatelli delle computer o dei telefonini. Concludiamo con due notiziole che trovo in vari giornali, appunto due piccole brevi. La prima la leggo da Repubblica, pagina 31. La prima è che la Bibbia diventa un videogioco per grandi e per bambini, The Bible Game, il gioco della Bibbia, il nuovo videogame della PlayStation che nelle prossime settimane verrà distribuito in Italia e in Europa. Il gioco mette in scena racconti biblici in forma di cartoon, cercando di far imparare attraverso giochi e domande le basi della religione in maniera divertente. Chi sbaglia viene colpita dall'ira di Dio. Mentre sempre sopra, anche questa notizia ripresa da altri, la Nike lancia la scarpa che parla con l'iPod. La Nike e l'Apple si sposano e realizzano una scarpa da ginnastica collegata con l'iPod. L'idea è nata osservando i milioni di persone che si allenano in palestra mentre ascoltano musica. La nuova calzatura da jogging è munita di un sensore sotto la suola sinistra collegata all'iPod senza bisogno di fili. La scarpa trasmette all'apparecchio dati sui chilometri percorsi, il tempo impiegato e le calorie bruciate. È interessante appunto perché ci racconta di come poi le tecnologie vincenti fungono come una sorta di collettore di altre iniziative e come luogo in cui vengono sperimentate poi varie altre tecnologie accessorie. L'iPod per esempio in questo ci sta dimostrando di essere un straordinario aggregatore di nuove idee, nuove sperimentazioni. Bene, questa era l'ultima notizia. Io vi auguro una giornata in cui non si abbia alcun bisogno di traduttori universali, ma ci si capisca subito al volo e magari con un gesto. E l'appuntamento è a domani.